Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, primo sentimento che dovremmo esternare questa sera nei confronti del Signore è la gratitudine per questa ricchezza di parola che abbiamo ascoltato in questa liturgia della undicesima domenica del tempo ordinario. Una parola che ci aiuta anche a vivere il momento presente, il momento che presentemente vive la Chiesa, con quella sapienza che ci viene dal Vangelo di Gesù, con quella ottica che Gesù ci insegna. Ed è per questo che abbiamo sentito due brevissime parabole chiamate del Regno, nell'insegnamento sapienziale del Signore. Due parabole con le quali Gesù ci invita a pensare al Regno. Cos'è il Regno? Ogni volta che incontriamo questa parola io cerco di spiegare di modo che abbiamo chiaro il concetto. Il Regno di Dio è la persona stessa di Gesù. Il Regno di Dio coincide oggi con i confini della Chiesa Cattolica. Il Regno di Dio, nel senso finito del termine, è il Paradiso. Dunque, quando noi parliamo del Regno, parliamo di Gesù Cristo presente in mezzo a noi, parliamo della nostra vita di comunità, di Chiesa. Parliamo anche del posto verso il quale camminiamo, verso la vita eterna, verso il Regno di Dio perfezionato nella gloria eterna del Paradiso. È per questo che nella seconda lettura, voi sapete che nella liturgia della parola dei giorni festivi si accordano sempre la prima lettura il Vangelo e si aggiunge poi la dimensione della seconda lettura, ci veniva richiamato il giudizio. Tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. Perché verso questo fine noi camminiamo. E come vi dico sempre, non è furbo chi, sapendo di avere un esame a fine mese, non studia e neanche ci pensa. Non è furbo chi fa un viaggio e non sa che alla fine ci sarà il capolinea, se non anche qualche fermata intermedia. E non è saggio, secondo la sapienza del Vangelo, chi, vivendo la sua vita cristiana e umana, non pensa che un giorno incontrerà Gesù come giudice delle sue azioni. Le due brevissime parabole ci sostengono, dicevo, in questo momento della vita della Chiesa, dove la persecuzione, ne parlava ieri anche il Santo Padre, i sacerdoti carismatici riuniti in ritiro da tutte le parti del mondo nella Basilica di San Giovanni in Laterano, momento in cui la persecuzione, sapete come me, meglio di me, a cosa mi riferisco, è particolarmente violenta contro i cristiani. Soltanto questa mattina Radio Vaticano intervistava il patriarca della Chiesa copta, che diceva della persecuzione dei suoi fedeli che hanno dovuto abbandonare gran parte delle città del Medio Oriente, lì dove la presenza dello Stato, così si definisce, islamico, è fortissimo, abbandonando le case, abbandonando ogni bene, andando esule in esilio fuori dalla sua terra per amore del nome di Gesù. E questo certamente ci deve far pensare, perché questo Gesù ce lo ha insegnato. Il Regno di Dio non è una cosa che viene con violenza, non è una cosa che viene con la potenza dei nostri mezzi umani. Il Regno di Dio è una forza sua intrinseca, una forza interiore, una forza che gli viene da Dio. Non siamo noi, con le nostre strutture, con le nostre opere, con le nostre capacità a dare forza al regno di Dio, ma il contrario. Siamo noi che riceviamo questa forza, questa luce, quella che noi chiamiamo la grazia dal regno di Dio presente in mezzo a noi, dalla nostra preghiera, dalla celebrazione dei nostri sacramenti, dal nostro contatto personale col Signore Gesù nella preghiera. In una perdita apparente c'è la forza della speranza della vittoria. Esattamente come dice nella prima parabola Gesù, cosa fa il contadino? Perde la sua semente, per 3 mesi non vede nulla in quel terreno dove ha perso la sua semente, sacchi e sacchi di semente che ha seminato lì. Ma poi quando arriva febbraio incominciano a vedersi questi esili steli che cominciano a nascere, ed è la speranza della vittoria, la certezza che Dio rimane fedele e che la persecuzione che la Chiesa subisce, l'incapacità che la Chiesa ha di stare all'altezza delle potenze di questo mondo, è comunque una certezza che si basa sulla parola stessa di Gesù: io ho vinto il mondo. Così dobbiamo, dice il Vangelo di oggi, anche noi avere il coraggio di perdere la nostra vita in tutte quelle situazioni dove la vittoria non è assicurata, e di perderla con questa speranza che la vittoria verrà, perché il sacrificio tocca il cuore di Dio. Dobbiamo avere il coraggio della fede, coraggio di credere che quello che Gesù ha insegnato si realizzerà. Quando dice la parabola il frutto sarà maturo, il padrone manderà la falce perché è arrivato il momento della mietitura. Ma da lì, da quando incomincio a preparare il terreno, tolgo le pietre, lo coltivo, semino, lo concimo, lo annaffio, da lì al momento della mietitura, quanta fatica, quanto sudore e quanto di apparente sconfitta il contadino deve sopportare. La nostra vita cristiana è così. Quando la Chiesa, il regno di Dio è sotto pressione, quando è oppresso dalla persecuzione, conserva nel cuore la speranza della vittoria, perché Gesù ha fatto questo percorso, un percorso di vita umile, semplice, come ci insegna la sua nascita a Betlemme, la sua vita nascosta a Nazareth, il suo insegnamento rifiutato dai contemporanei e la sua morte in croce. E la seconda piccolissima parabola che abbiamo sentito ci fa rallegrare nella certezza che questo regno è capace di svilupparsi bene, con forza, in tutte le parti del mondo. Dice Gesù come un granello di senape che è il più piccolo, ma che poi quando cresce nell'orto diventa la casa che accoglie tutti, così è il regno di Dio. Una cosa povera, una cosa piccola, che però accoglie tutti, che sa diventare il punto di riferimento per tante persone, per tante realtà. La Chiesa cattolica perseguitata dal suo nascere, perseguitata ancora nel suo sviluppo, perseguitata ancora oggi. La Chiesa cattolica è presente in tutte le parti del mondo. La Chiesa cattolica è presente a fianco ad ogni persona che soffre, ad ogni persona che lavora, che si impegna, che soffre, perché il Vangelo di Gesù venga annunciato. Il regno di Dio non dipende da noi, ma il regno di Dio ci chiede la nostra parte di collaborazione, la nostra parte di impegno e la nostra parte di santità. Vivendo una vita distratta, dai beni soprannaturali, dalle realtà ultime che la nostra religione, che è santa, insegna. Vivendo una vita così, noi perdiamo questa grazia interiore che ci viene dal Signore Gesù per la salvezza dei nostri cuori. La festa di oggi, la festa di Sant'Antonio, è semplicemente la dimostrazione che questo è vero. Voi sapete che aveva fatto da giovanissimo, appena quindicenne, la sua scelta di consacrarsi al Signore, ed era entrato in un ordine, quello dei canonici regolari di Sant'Agostino, dedito allo studio e all'insegnamento. Ma poi aveva scelto questa strada di umiltà, era diventato francescano. Commosso da che cosa? Vedete come i conti tornano. Commosso dal martirio dei primi francescani in Africa, quando aveva visto i corpi, le reliquie di questi francescani uccisi dai turchi, Sant'Antonio aveva sentito la necessità, questa chiamata, di dare una testimonianza più grande al Signore. Partito per l'Africa, dopo essere diventato appunto francescano, tuttavia fu sbattuto da una tempesta in Sicilia. E dalla Sicilia risalì tutta l'Italia fino a poter partecipare al capitolo delle Stuoie, che era stato convocato da San Francesco d'Assisi per riunire tutti i frati che a lui facevano riferimento nel nuovo ordine che era stato da qualche anno fondato. E lì finisce, ormai la vita la raccontiamo tutti gli anni, quindi lo sapete a memoria, finisce in un piccolo convento a fare il frate di cucina. La persecuzione origina la sua vocazione francescana. Una tempesta, sono tutti segni di povertà, pensateci. Una tempesta lo sbatte da un'altra parte rispetto a quello che lui voleva fare. E il suo lavoro, quello per cui era preparato, viene totalmente dimenticato perché viene posto come frate di cucina in un piccolissimo convento di montagna. Da lì uscirà casualmente per diventare quello che è diventato, così come lo chiamavano i suoi contemporanei, il martello degli eretici. Esce per caso un giorno che è povertà anche questa, e umiltà anche questa. Mancava il predicatore per una prima messa. E allora il superiore ha chiesto chi se la sentiva in quel momento di improvvisare qualcosa. E Antonio ha colto la palla al balzo e ha messo la sua preparazione a servizio del Vangelo. I suoi biografi dicono che, a somiglianza di Sant'Antonio Abate, Sant'Antonio di Padova conoscesse a memoria tutto il Nuovo Testamento. E immagino cosa deve essere stata quell'omelia, se da lì la sua vita è cambiata ed è stato mandato dai superiori a girare a piedi, pensate, gran parte dell'attuale Francia, Austria, Germania, Svizzera, predicando il Vangelo, difendendo la Chiesa Cattolica e combattendo le eresie, soprattutto quella albigese, che era molto diffusa in quel momento. La sua carità per i poveri è stata esemplare, il suo amore per l'Eucarestia è da imitare, la sua grande tenerezza nei confronti della Madonna commovente, la fede nel Signore straordinaria. Ricordate la predica ai pesci, no? A Cortosi, nella riviera Adriatica, che durante una predica non era ascoltato, si è messo di spalle, confronta all'uditorio, è cominciato a predicare davanti al mare e i pesci venivano a galla, mostrando così interesse per quello che la gente invece aveva trascurato. È morto alle porte di Padova su un albero dove aveva costruito un suo rifugio, e il suo corpo, conteso dai suoi devoti, riposa nella sua basilica di Padova, essendo stato egli canonizzato l'anno successivo alla sua stessa morte. E guardiamo anche l'umilissimo cuore di Maria in questo momento. Pensiamo a quello che la Madonna canta nel Magnificat: Dio mi ha guardata perché ha visto l'umiltà della mia vita, la povertà della mia storia. Confidiamo nel Signore sull'esempio di quello che la parola di Dio oggi ci ha insegnato, guardando la vita di questo grande santo che oggi ricordiamo e stringendoci intorno alla Madonna Santissima e al suo immacolato cuore, perché la vittoria verrà se saremo essere umili, se sapremo essere semplici, se sapremo confidare nella forza che viene dalla grazia di Dio. La Madonna ha detto a Fatima: alla fine il mio cuore immacolato trionferà. La piccola ragazza di Nazareth, che quindicenne ha messo la sua vita nelle mani di Dio, ha potuto affermare che la vittoria verrà, che questa vittoria è vicina, che questa vittoria è per la nostra vita personale e per la vita e la storia della Chiesa. Continuiamo la celebrazione con questi sentimenti, perché Gesù ci insegna questo nell'umiltà dei segni eucaristici che tra qualche momento vedremo. Un pane e un vino, un po' di pane, piccoli pezzi di pane, qualche goccia di vino, che essendo povera cosa, dallo Spirito Santo sono trasformati per la grazia di Dio nella presenza reale del Figlio di Dio fatto uomo, nostro Salvatore, che ha detto: il regno di Dio è in mezzo a voi. Il regno di Dio è qui, apriamo il cuore, accogliamo Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.